Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Il mio pensiero va ai miei compagni caduti perché l'Italia fosse migliore.
Fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non so proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile.
Siete turisti? Cosa venite a fare qui? Non c'è niente da vedere, è tutto uno schifo. Non visitate l'Italia.
Una mattina mi sono svegliato con bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato un invasor.
Un partigiano, portami via
con bella ciao, bella ciao.
Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. In studio con noi Marco, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Per parlare oggi di partigiani e repubblichini, la legge 1360 li equipara. È legittimo? Prima di entrare però nel vivo del tema, ascoltiamo subito il cuoco di Salò di De Gregori.
Zainet, la radio che fa scuola.
Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria, quando la porta si chiude, ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma, o cantanti non ancora famosi, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore, quando scendono per colazione puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera. Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. Alla sera, da dietro a quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. Quindicenni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare. Che qui si fa l'Italia e si muore, dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole, alla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore, alla parte sbagliata, in una bella giornata di sole. Qui si fa l'Italia, signore.
Allora Marco, iniziamo a parlare di questo argomento. Tu conoscevi questa proposta di legge, ricordiamo, la legge 1360?
Beh, guarda, innanzitutto la legge non è stata
ancora approvata.
Infatti è un disegno di legge. Però per quanto riguarda la pubblicità per questo disegno di legge ce n'è stata veramente poca. Cioè sembra che il vero intento adesso sia concentrarsi sul problema Luana Englaro e far passare quasi di sottobanco questo disegno legge, in modo tale che poi venga approvato senza che la popolazione ne sia a conoscenza.
E tu dove ti sei informato? Giornali, telegiornali? Dov'è che hai trovato maggiori notizie circa questo disegno di legge?
Soprattutto nei giornali, perché i telegiornali non ne hanno veramente mai parlato, neanche mai citato questo disegno di legge.
Certo, io so che però ti sei informato molto bene sabato andando ad una manifestazione indetta dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani
sì.
Italiani. Puoi raccontarci questa esperienza, cosa si è detto, cosa ti è rimasto?
Beh, che allora vedere dal vivo le persone che hanno combattuto durante la resistenza è stato qualcosa di veramente molto bello e molto interessante, perché comunque una persona a vedere Massimo Rendina, che se ci si pensa un attimo era veramente fra le prime file dei partigiani, ci fa sentire fieri di essere italiani. Poi comunque devo ammettere che sono rimasto molto colpito dal fatto che l'età media delle persone che hanno partecipato all'assemblea è stata over 40, ed è una cosa che mi è dispiaciuto molto, perché invece mi aspettavo di trovare, seppur tutti i rappresentanti dei circoli dei partiti italiani, perlomeno della sinistra, e mi aspettavo di trovare anche molti giovani, perché credo sia una cosa giusta che i giovani in questo momento prendano piede per portare avanti un nuovo tipo di antifascismo, o comunque con alle spalle valori del vecchio antifascismo.
E abbiamo detto che non ne hanno parlato molto telegiornali e giornali, invece noi con la nostra scheda cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su questo disegno di legge. Scheda.
Repubblichini come partigiani? Sembrerebbe impossibile, eppure una legge ancora da approvare, la 1360, avanzata da numerosi parlamentari del centrodestra, dice proprio questo. Prevede infatti l'istituzione del cosiddetto ordine tricolore, onorificenza che verrebbe conferita a tutti i combattenti della Seconda Guerra Mondiale, sia che siano inquadrati nelle forze armate, nelle formazioni partigiane o oppure nei reparti della Repubblica Sociale. Motivazioni diverse, scelte diametralmente opposte, ma, secondo il testo della legge, un unico ideale, l'amor patrio. La discussione è accesa e l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è di nuovo in prima linea per scongiurare questa odiosa equiparazione.
Allora il nostro benvenuto a Massimo Rendina, presidente per la città di Roma e per il Lazio dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che ci aiuterà a comprendere qualcosa in più della legge 1360. Benvenuto a Zainet.
Mi sta molto a cuore questa precisazione sulla legge 1360, perché noto un atteggiamento tartufesco, oltre che così una ignoranza storica da parte dei proponenti. Inoltre c'è anche un errore grossolano, cioè dicono che dovrebbero avere questa medaglia, questa onorificenza del tricolore, sia i partigiani che i gappisti, cioè dividono i partigiani dai gappisti, mentre i gappisti erano partigiani. Insomma, A parte questo fatto, insomma, l'idea di mettere insieme con un'efficienza coloro che combattevano per la libertà e coloro che invece questa libertà volevano distruggere a un prezzo così alto nel mondo. Pensiamo che il fascismo assieme al nazismo e all'imperialismo giapponese ha prodotto qualcosa come 32 milioni di soldati morti, di 20 milioni di civili uccisi e di 26 milioni che sono periti nei campi di sterminio e di prigionia, cioè oltre non solo i 6 milioni erotti di ebrei, ma anche zingari, ma anche altri che etnie slave. Insomma, di fronte a tutto questo disastro, questa offesa verso l'umanità, dovremmo premiarli con una medaglia e con un assegno annuale di 200 euro, cosa anche abbastanza così peregrina e ridicola per invogliare qualcuno a fare la domanda per avere questa onorificenza. E quindi io credo che questo sia veramente offensivo nei confronti dello stesso popolo italiano che tanto ha patito e tanto ha contribuito alla guerra di liberazione, che è guerra antifascista. E quindi anche in nome di questa cosiddetta pacificazione è veramente un richiamo assurdo, quando con la legge immediatamente successiva alla guerra di liberazione si è proceduto ad un'amnistia che annullava in qualche modo questa rivalità, però manteneva la storia, e qui si vuole forzare la storia, qui si vuole reinventare un'altra storia del nostro paese per riabilitare il fascismo. Io credo che questo sia inammissibile dal punto di vista anche costituzionale, ricordando che la Costituzione, tra l'altro, ha una legge provvisoria che non è mai stata revocata, che condanna, che impedisce dal punto di vista giuridico la ricostituzione del partito fascista sotto ogni forma, e qui lo si vuole premiare. Ma siamo veramente di fronte a un fatto così grottesco.
Poi le volevo chiedere, per quale motivo secondo lei i professori di storia nelle scuole, soprattutto nei licei, non rispettano le direttive del Ministero dell'Istruzione, il quale ha previsto l'inserimento della materia di educazione civica, quindi comunque parlare, appunto, informare i ragazzi di ciò che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'importanza che hanno avuto i partigiani durante la Resistenza?
Ma io credo che bisognerà ricorrere presso lo stesso ministero, perché tengono fede a quello che con il ministero allora Berlinguer e prima ancora con la Iervolino si ottenne, che fossero materie di esame la storia contemporanea della Seconda Guerra Mondiale, perché prima non era nei programmi di scuola. Ci sono generazioni che assolutamente non hanno affrontato il problema del fascismo, dell'antifascismo, della guerra di Spagna, della guerra di aggressione e quindi anche della guerra partigiana, dell'occupazione nazista del nostro paese. Poi finalmente è stato deciso proprio dal Ministero di includere questa parte storica nei programmi d'esame, ma molti professori o non lo fanno per malafede oppure perché non hanno il tempo sufficiente, dicono, per portare avanti un programma scolastico che comprenda questa epoca così tragica, ma anche così, diciamo, da studiare, per non ripetere errori così madornali, tragedie così forti che hanno caratterizzato il secolo scorso.
Senta, questa legge, che come lei ha affermato è un'orrenda equiparazione quindi fra partigiani e repubblichini, non ha però avuto un riscontro forte sulle pagine dei quotidiani. Perché secondo lei se ne è parlato così poco?
Ma lo so, forse non è stata sufficientemente capita e respinta anche dalla stampa, però io ho visto molti articoli che ne parlano, e tutti francamente con molto stupore, giudicando appunto una legge impropria tutto questo, soprattutto in un momento come questo. Questa è una finta solidarietà, è un finto così una finta pacificazione che avviene dopo tanti anni. Anzi, credo che in questo modo si voglia dividere gli italiani, cioè premiando un gruppo di superstiti di una stagione orrenda. Ricordiamo che i fascisti avevano tutto il tempo e la possibilità di ravvedersi durante la guerra di liberazione. Molti ragazzi, che si dice in buona fede, siano andati a finire con i fascisti, poi accorgendosi dei villaggi bruciati, della gente massacrata, si sono ravveduti, sono addirittura venuti tra le fila partigiane con le stesse armi che avevano avuto per combattere i partigiani stessi. Cioè, voglio dire, la storia va rivista e sì, è vero, il revisionismo, c'è anche un revisionismo positivo con nuovi documenti, nuove testimonianze che cambiano anche molte cose, però ci sono dei punti che non possono essere così superati con questa facilità, questa protervia e questa provocazione. E uno di questi è proprio, segna lo spartiacque tra chi combatteva per la libertà e chi voleva, come ho detto, opprimerla, sopprimerla, assieme a degli esseri umani non più calcolati come esseri umani, ma addirittura definite nelle carte naziste come pacchi, come capi di bestiame, addirittura disumanizzandoli come persona. Non c'è una parola che dica bambino, vecchio, donna uccisa nelle rappresaglie, ma soltanto appunto capi di bestiame. Ora, di fronte a questo, si vuole premiare coloro che erano sostanzialmente complici, se non esecutori materiali, di questi delitti.
Ora, come sempre, pausa di qualche minuto, ma restate ancora qui con noi su Zainet perché avremo Massimo Rendina. Cosa si potrebbe fare allora, secondo lei, per sensibilizzare i giovani su queste tematiche importanti?
Per raccontare la verità, qui non ci sono problemi di tecnica narrativa, basterebbe soltanto citare fatti, documenti e la storia stessa che ci racconta come sia stata una stagione paurosa per la persona umana quel periodo, insomma. Anche nel ventennio, insomma, il fascismo ha disonorato il nostro paese, diciamolo con tutta franchezza. Insomma, qui, se dobbiamo fare revisionismo, è un revisionismo appunto che determina ancora meglio quanto è stato eroico il popolo italiano a liberarsi del cappio fascista, del cappio nazista, dell'occupazione nazista. Io credo che siano cose assolutamente comprensibili. Non capisco questo mascheramento, questo gioco che c'è proprio per rivalutare il fascismo, cambiare anche la Costituzione. Stiamoci attenti, perché sotto sotto c'è proprio questo cambiamento che si vorrebbe. C'è una tendenza all'autoritarismo, a un governo tecnico di élite, a un premier che sia un grande capo di azienda, magari avendo fatto i soldi con l'effimero, con la pubblicità, tanti soldi, e chissà come, anche in qualche modo. E voglio dire, stiamoci attenti a tutto questo, e noi crediamo che i giovani abbiano una grande sensibilità. Occorre un ricambio generazionale di tutta la politica, veramente, e anche un recupero della stessa parola. Cioè, noi, di fronte a questo gioco che vede la trasformazione della stessa fraseologia, della semantica, dobbiamo recuperare quelli che sono le parole come libertà, democrazia e reciproca assistenza in un destino comune, dando loro senso, non usandole a sproposito come si usano oggi, insomma. Io credo che sia una grande operazione culturale che dobbiamo fare, diffusa, e proprio attraverso i giovani e con i giovani, per poter con questa operazione culturale combattere fieramente e con coscienza democratica contro la falsità e contro l'incultura, cioè la cultura contro l'incultura. Io credo che questa sia una nobile battaglia che tutti insieme dovremmo intraprendere. Anche noi stessi, ultimi residui di quella stagione, dicevo, i superstiti dei campi di sterminio, i superstiti della lotta di liberazione. Devono stare accanto ai giovani, senza pretese magistrali, ma accanto ai giovani perché si avvino realmente a sostituire una classe dirigente che francamente lascia molto a desiderare.
E a proposito di giovani, in questi anni si è però diffusa quella che Claudio Lazzaro nel suo documentario Nazi Rock definisce una contagiosa idea fascista. Secondo lei come mai e cosa si può fare per ovviare questo fenomeno?
Non lo so, quello che mi così impressiona è il volto multiforme del nuovo fascismo. C'è un fascismo che corrisponde all'idea di Benedetto Croce che diceva il fascismo è mentalità, e noi ci troviamo di fronte al diffondersi anche di una mentalità fascista. E poi c'è un fascismo che ricalca le orme dello squadrismo con gli accoltellamenti. Ricordiamoci uno dei martiri nostri che è Renato Biagetti, che è stato pugnalato da dei fascisti ed era un ragazzo che si occupava di opere sociali, non era neanche quello che si potrebbe dire un femminista di sinistra, assolutamente. E quindi c'è un fascismo addirittura che oggi si dice sociale e che si incontra con i brigatisti rossi. È stata un incontro l'altra sera veramente sconcertante tra i giovani di un certo circolo, credo Salerza Pound, con il brigatista Moretti e con un ex giornalista di estrema sinistra come Mughini, che oggi si esibisce in televisione con delle trasformazioni che sembra Fregoli quando si cambia d'abito. Insomma, voglio dire, stiamoci attenti, ecco perché io parlo di cultura contro l'incultura.
Per concludere, che antifascismo crede che servirà adesso a questo paese che sta dimenticando anche i valori storici?
Ma io credo che il culto della libertà e solidarietà sia la forma migliore per combattere queste forme che chiamiamo fasciste, ma che sono autoritarie, di prepotenza e anche delinquenziali in qualche forma. Insomma, io credo che un incontro, il parlare tra di noi e l'essere solidali anche dal punto di vista culturale riesca ad annientare, ad eliminare queste forme di involuzione democratica alle quali noi assistiamo. Quando un Presidente del Consiglio, di fronte a un caso così grave come questo di questa povera ragazza o di questa povera donna in stato vegetale, proclama una legge, vuol fare una legge che assolutamente si capisce che è una specie di sorta reclamistica per se stesso, e quando gli viene detto dal capo dello Stato guarda che non puoi fare queste cose in questa forma anticostituzionale che giuridicamente non è ammissibile, risponde ma io faccio le elezioni e cambio la Costituzione usando i mezzi di informazione, di influenza dei quali io ho uno strapotere e sui quali ho uno strapotere, ebbene c'è da meditare. Ecco perché occorre una grande solidarietà e una grande mobilitazione spirituale del nostro paese, anche per capire l'essenza stessa del cristianesimo da una parte e anche di certe forme marxiste umanitarie che noi troviamo nel primo Marx. Mettere insieme queste forze spirituali è il nostro compito nostro di superstiti ormai con molti anni sulle spalle, e dei giovani che debbono, vogliono, secondo me, così avere determinante nella società da trasformare.
E con quest'ultima domanda ringraziamo allora Massimo Rendina, presidente per la città di Roma e per il Lazio dell'Ampi, per essere intervenuto ed essere stato in nostra compagnia.
Grazie, arrivederci, a risentirci.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino, discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni e un bel ponte, oltre il ponte che in mano ne vita, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte comincia l'amore.
Allora Marco, tu hai partecipato a questa iniziativa autonomamente. Ci sono state invece delle promozioni attuate per esempio dalla tua scuola? In classe avete mai parlato della resistenza, dei partigiani, dei repubblichini?
Allora, durante le mie lezioni di storia e filosofia, la mia professoressa ci parlava sempre però di, appunto, di questi argomenti, seppur poi alla fine del quinto liceo non è stato possibile fare la prima e la seconda guerra mondiale per mancanza di tempo materiale, perciò non io me la sono dovuta studiare da solo, tra virgolette, la seconda guerra mondiale, perciò comunque secondo me l'insegnamento della seconda guerra mondiale vista sotto l'ottica giusto combattere contro questi regimi totalitari è un ottimo insegnamento da dare ai ragazzi.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio su www.zai.net. Ringrazio Marco per essere stato qui con noi.
Ciao, grazie a tutti.
Chiara Falcone alla regia, Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.